settimana, a me è capitato di andare a messa tutti i giorni, e c'è un ritornello che si ripete e che normalmente lo si legge alla fine della lettura, e normalmente alla fine della lettura nessuno ascolta, parola di Dio rendiamo grazie a Dio per un parola, e invece quella finale lì è fondamentale, tutto, ed è, viene dall'Apocalisse. Il ritornello è questo: chi ha orecchi esterni e interni, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E questo è un ritornello fondamentale, questo è tutto. Lui dice, evangelista, tutte quelle parole lì, ma chi ha orecchi, ecco, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo Spirito è lo Spirito Santo. Il Martini, che è un nostro grande maestro cardinale, dice così: lo Spirito c'è, anche oggi, come al tempo di Gesù e degli Apostoli, c'è e sta già operando. Arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi. A noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C'è e non si è mai perso d'animo rispetto al nostro tempo. Questo qui. Al contrario, sorride, rispondo al tuo amico, sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche là dove mai noi avremmo immaginato. Di fronte alle crisi nodali della nostra epoca, che è la perdita del senso dell'invisibile e del trascendente, la crisi del senso di Dio, lo Spirito sta giocando nell'invisibilità e nella piccolezza la sua partita vittoriosa. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ecco, questo è l'ascolto. Mettiamoci in questo ascolto che ci fa. Adesso tocca a te.
Ecco, è così che funziona. Così, no? Noi funzioniamo così. Sì. Cioè, lei mi porta sull'ottovolante. Io poi cerco un attimo di dire un attimo dove siamo arrivati. Questa è la nostra coppia.
Così è. Che orecchie. Che orecchie, va bene.
Cosa dico io adesso? Questo qua. Abbiamo addirittura uno schema.
Abbiamo uno schema, perché per star dentro.
Questo pezzo qua.
Questo qua.
Ok. Allora, noi ci siamo trovati insieme in questa parrocchia di San Siro, che è questa periferia molto particolare, insomma il vero quadrilatero della moda che c'è a Milano, insomma queste, non sapete, sì, sai, al centro c'è Piazza Selinunte e attorno ci sono queste quattro vie, è il quadrilatero di case popolari più grande d'Europa, e ci sono 6.000 case popolari dentro questo quadrilatero, quindi 13-14.000 persone mediamente arabe e musulmane. Mediamente vuol dire al 70%, 80%, quindi siamo in quella zona, a San Siro, abbastanza vicino allo stadio, quindi che non si conosce, perché poi dopo tutte le vie principali che portano dallo stadio e via fanno il giro largo, insomma. Però lì c'è questo quartiere interessante. E in questo quartiere interessante che ci siamo trovati, c'è una domanda che ha iniziato a un po' suscitarci qualche pensiero. Che è questa domanda qua, vediamola.
Leggila.
Qual è il grido di questa terra, tra queste case?
Bene, c'è un grido. Questo è interessante. Qual è il grido di questa terra? Questo è dopo ti lascio la parola, ma è fondamentale la terra. Noi quando partiamo e diciamo siamo evangelisti, catechisti, tutoisti che il Don mi ha presentato, la cosa più importante è il territorio. Certo che il Vangelo o i testi la Magna Carta Libertatum, che è il Vangeli Gaudium, che bisogna portarlo in borsetta e leggerlo tutte le volte che si ha tempo, e l'ultima di Glexite, sono due campi di battaglia fondamentali. Ma scusami, il territorio è uno dei primi, è primo, è contemporaneo al Vangelo, a questi testi di battaglia, è il territorio, la terra, il territorio. E noi abbiamo cercato di ascoltare, di sentire il grido che il territorio mandava. Il territorio manda un grido, eh? Il vostro, va il nostro, ha mandato un grido e noi siamo andati ad ascoltarlo per accoglierlo.
E vabbè, lì il quartiere è un quartiere molto particolare, appunto, tutte le case popolari, poi un quartiere molto bello, nel senso che è pieno di ragazzi, bambini e giovani che vivono per strada, però perché le case sono troppo piccole e poco curate, quindi vivono tendenzialmente per strada, con tutto quello che questo comporta, insomma, il vivere in strada e per strada, no? Quindi, tra l'altro in strade, appunto, che mediamente sembra di essere un po' Scampia. La prima volta che sono arrivato ho detto, ma siamo a Scampia, dico, c'era tutto pattume, accumuli di sversamenti in ogni angolo delle strade, ma di tutto, lavatrici, cose, gabinetti, cioè qualunque cosa, tutto buttato lì in strada. C'era un giovane che diceva, eh sì, perché noi siamo generosi, quando una cosa non ci serve, tu la metti in strada, la dai, la condividi, capito? La butti giù, così puoi condividere. Vabbè. E allora, diciamo che un incontro, un episodio che mi aveva, che mi era rimasto a proposito di questa domanda, quell'episodio con una ragazzina che si chiamava Leila, e noi per questo una ragazzina metà marocchina, metà italiana, Leila, con questo nome che significa notte, e lei che aveva 11 anni, noi, come dire, la prendevamo un po' in simpatia chiamandola principessa Leila, come quella di Guerre Stellari, no? E un giorno, insomma, la invitiamo poi dopo un'estate, appunto la sua prima estate, a fare un campo estivo in un posto meraviglioso, ai piani di Vera, sopra Champoluc, a 2000 metri, con la vista del ghiacciaio del Monte Rosa, posto stupendo, vi consiglio di andare una volta se non siete mai andati, perché è un posto, un paradiso in terra. Dunque andavamo lì a fare il campo estivo dopo l'oratorio estivo, campo medie. Andiamo a fare il campo, torniamo, poi ci salutiamo, ci si rivede, riapriamo l'oratorio il primo di settembre, entra Leila, dico, Leila, ciao, allora raccontami la tua estate. E io quest'estate sono stata una settimana nel paese dei principi e delle principesse, e poi sono tornata nel paese delle schifezze. Proprio, ah, ok, fotografia, no? Della cosa. E allora questo, ho detto, beh, questo è interessante, insomma, no? Mi ha abbastanza, no? Un po' risvegliato per un pezzetto, poi ce ne sono stati altri, però questo è stato un episodio interessante. Adesso cosa raccontiamo?
No, beh, per esempio, raccontiamo che rientrando una sera dalla parrocchia lì, quella vicina a noi, c'era un gruppo, si vive per strada, vuol dire che il marciapiede è il prolungamento della tua casa, che sono 30-40 metri quadri, dove ci sono dentro 6-7 adolescenti, dove dormono, provate a immaginare, lei da Castello, così via andare, vivono fuori questi giovani, e rientrando eravamo noi due, era un po' buio, eccetera, e io vedo questo gruppo di giovani seduti, c'era un divano perché hanno portato fuori il divano, delle sedie, erano piedi, sedie, e dico, no, io vado a salutarli, io vado perché io non ho paura. Quindi andiamo, poi ci sei anche tu, andiamo a salutarli, vado lì a salutarli, e, perché la prima cosa è affrontarli, ma di che cosa devo aver paura? Okay? Vado a affrontarli, andiamo noi due là, ciao ragazzi, io ho sentito su YouTube Perif, un cantante che vorrei conoscere perché mi interessa, un rapper, e vorrei conoscerlo, si gira e mi fa, sono io, si chiama Neyma.
No, dice, aspetta, la scena è andata così, è andata lì, dice, ragazzi scusate, io cerco uno che canta, e li cantano tutti, cioè, perché... C'è uno che canta, e suora, come si chiama? Il nome lei.
Ecco un nome.
Anche il mio non è mica detto che lo sapeva sempre, i nomi sono una cosa di male. Non so, io sì. Ho sentito una cosa, sì. Dice che mi ha toccato il cuore, questo periodo. Dice, ma sono io, suora.
Ah, davvero sei tu? E lì faccio la mia dichiarazione d'amore, dico, tu sei meraviglioso, 19 anni, e tu sei meraviglioso perché hai colto il dolore, la sofferenza di questo quartiere. Interessante, eh? Raccogliere la sofferenza, il grido di questo quartiere. L'hai portato dentro la tua vita, l'hai fatto diventare poesia, parola, musica, e l'hai trasformato. Io sono riconoscente perché sei un grande. Normalmente si passa, è come quei due lì della parabola, si passa, si vede, si va avanti, si chiudono le orecchie, non che ha orecchie di intendere, ascolti la parola dello spirito. Si va dritti, via, perché ho premura, devo occuparmi della casa. E lì è stata la prima dichiarazione d'amore di uno che mi ha detto: suora, la prima persona che mi dice questo. E poi si presentano, uno dice: sono stato in carcere, devo ancora entrare, quell'altro no. E va bene, dico: ragazzi, anch'io sono andato in carcere per altri motivi, perché ciascuno va, anche quello di minorile, va in carcere per tanti motivi, sono andata anch'io e sono stata molto contenta di essere andata. E mi ha fatto piacere, ho visto che... ha fatto anche a me sofferenza, non solo a voi, queste porte, questi rumori mi sembravano un po' non abituali. E niente, e lì abbiamo cominciato a conoscere questi ragazzi, questi giovani, che è una ricchezza, che in apparenza poteva essere violenza, tutte queste storielle qui, ma è una grande ricchezza. E con loro e con altri giovani, noi abbiamo cominciato ad andare avanti a conoscerli. La festa, la loro festa dell'agnello, siamo andati con l'educatore, perché dopo lui si è stancato, è andato altrove, è diventato parroco, e siamo rimasti lì perché è un quartiere che ti ruba l'anima e ti fa proprio innamorare. E niente, andiamo quando c'è una festa, quando c'è fanno cucinano, si mangiano i panini, si sta con loro, si va con loro. Quando inizia il Ramadan, quando si chiude il Ramadan, si va, si porta. Ecco, questo è il grido, è un grido che bisogna stare in mezzo, star dentro. Ecco, questo che dico, star dentro, ascoltare il grido. Perché io adesso ho visto le case belle vostre, ma il grido non l'ho sentito. Ecco, questo, conoscerlo bene.
Per conto mio, prima. E poi, allora un'altra domanda, no, avevamo, cioè, che senso ha essere, che nuovo scritta questa, che senso ha?
La sappiamo qua.
Cioè, che cosa vuol dire essere chiesa, segno di Vangelo, in un quartiere che per noi era maggioranza musulmana? Che è una domanda che ci si può fare dovunque, no? Che segno di Vangelo siamo come chiesa, come comunità, no? Al di là di quello che personalmente ognuno fa. E allora ci viene un'idea. C'era dopo poco la festa del Natale, che è comunque universalmente riconosciuta. Prepari?
No, vai avanti, tu parli, perché andiamo per...
Allora abbiamo detto, facciamo un presepe vivente, lo facciamo però in piazza Selinunte, che è questa piazza appunto centrale, la piazza dove avvengono tutte quelle cose che avvengono in una piazza centrale di un quartiere di case popolari, insomma, quindi ogni tanto arrivano 8 volanti dei carabinieri, perché una o due non vengono mai da sole, quindi robe del genere, quindi una piazza così. Abbiamo detto, facciamo lì un presepe vivente, coinvolgendo un po' tutte le realtà del quartiere. È un quartiere molto pieno di associazioni, cooperative, realtà, no? Tutte piccoline che hanno mezzo negozio, un pezzo, una roba, però molto vivace da questo punto di vista. E allora abbiamo detto, con un'idea, noi vogliamo dire una parola che sia una parola, appunto, che sia un segno di Vangelo. E in questo senso ci è venuto un po' in mente, lo racconto già,
sì, 800 anni fa, certo.
Che 800 anni fa San Francesco fece questo gesto per la prima volta, che per noi è un segno così, insomma, un po' di tenerezza, di affetto, di una religiosità che un po' si sta perdendo, eccetera. Ma in realtà era un gesto che era fortemente rivoluzionario, perché San Francesco era andato 3-4 anni prima, insieme con la crociata, era andato a evangelizzare, appunto, no? E andando là, in questa crociata, che sapete, no, è noto che il paese era messo, appunto, era andato a incontrare il sultano, no? Avevano fatto questo dialogo molto interessante, ma fondamentalmente San Francesco era tornato con l'orrore negli occhi di vedere che cosa i cristiani facevano per poter conquistare la Terra Santa. Diceva, cioè, per conquistare i luoghi santi facciamo il contrario di quello che Gesù ha detto e fatto nel Vangelo. Questa roba qua, cioè, era tornato distrutto da questa cosa. E allora cosa fa? Invece di fare, come ha sempre fatto San Francesco, le sue grandi rivoluzioni, invece di farle contestando, andando contro, poteva, Papa e altri ne aveva ben donde di andarci contro, perché col Vangelo in mano, insomma, non erano molto coerenti, eppure lui invece ha fatto una cosa alternativa. Cioè, 3-4 anni dopo, a Grecia, nel 1223, ha detto, beh, ma noi che vogliamo conquistare la Terra Santa, in realtà la Terra Santa è tra le nostre case, perché Dio ha fatto così. Quando ha voluto abitare la nostra terra, ha scelto le case dei poveri, della povera gente, e ha messo lì la sua tenda, senza imporsi, ma mettendosi dentro all'ultimo posto. E quindi è Lui che è venuto ad abitare in mezzo a noi. È inutile che noi conquistiamo quella terra là, perché Dio è già tra noi. E nasce qua nel nostro paesello, dove siamo noi, nella nostra povertà, appunto, come ha fatto 2000 anni fa a Betlemme. No? È andato al centro, a Gerusalemme, ma si è nascosto in una casa, soprattutto tra la povera gente. Quindi, ed era un gesto alternativo di contestazione clamorosa del senso delle crociate. Questo è il segno fortissimo del presepe, no? Sì. Per cui che è molto attuale anche oggi, no? In tempi di identità cristiana. È questa qua l'identità cristiana più vera, no? E allora abbiamo detto, vogliamo fare una cosa simile. Cioè non una cosa che va a, in qualche modo, far sentire anche la voce dei cristiani, no? Dire siamo presenti, contiamo anche noi, ci difendiamo in mezzo a questo quartiere tutto ostile, tutto che proclama altre parole o altri stili di vita. Ma in realtà condividiamo la nostra vita e diciamo Dio in realtà ha già scelto di abitare le nostre case, le case di tutti, la nostra piazza, il nostro territorio, che grida in vari modi, anche molto scomposti, anche molto problematici, no? Anche molto
violenti,
anche molto violenti, no?
Grido tanti.
Quindi abbiamo detto, noi facciamo un momento dove c'è una capanna, quindi il centro è un centro fortemente religioso cristiano, che vuol dire di un segno che unisce, non divide, non separa, ma esattamente attira. Cioè, appunto, Dio che si fa bambino, che per noi è il figlio di Dio, per i musulmani è il principe della pace, un grande profeta, e per la gente di buona volontà un segno di tenerezza, perché comunque è un bimbo che nasce, no? Quindi questo bimbo attira tutti, attira e unisce tutti. Allora, attorno a questo bimbo, quindi un bambino, una mamma, un papà, presi un po' così, insomma, tra la gente che si poteva, una capanna, e poi attorno tutte le realtà del nostro villaggio, della nostra Betlemme, quindi ognuno, ogni cooperativa, offrendo, non ciascuno pubblicizzandosi, quindi nessuna pubblicità, nessun nome, nessun Babbo Natale che divide tra quelli che hanno 100 regali e quelli che non ne hanno nessuno, ma un segno appunto invece che ciascuno mette un pacchetto della sua bottega e offre agli altri, regala agli altri quello che sa fare e invita gli altri, per cui chi offre una merenda, chi offre dei cappellini fatti a maglia, chi offre un disegno, la candela.
Noi presepi,
quindi cose molto semplici, molto basiche,
con i ragazzi musulmani.
Un coro che fa un canto di un tipo, un canto dell'altro, al centro una preghiera congiunta cristiana musulmana sul senso del Natale, come raccontato nel Vangelo, come raccontato nel Corano, quindi abbiamo chiamato questo imam, tra l'altro di Viale Padova, perché è quello che ci ha consigliato il responsabile allora, Don Giampiero Alberti, delle relazioni cristiano-musulmane, perché è quello molto più aperto, molto più avanti, molto più dialogante. Quindi chiamiamo lui il parroco della nostra parrocchia, e quindi questa preghiera al centro di quel pomeriggio, quindi un momento molto religioso, molto, ma religioso che unisce, che apre, che accoglie, no? Non che distingue, nel senso, cioè la differenza cristiana è proprio questa, che unisce, che attira, non che divide. La differenza è proprio questa.
Ed è stato molto bello, perché questo...
E non ci siamo...
E noi chi eravamo? Non pensate che eravamo nessuno noi, eh? Oh, oh.
Sì.
Non pensate che eravamo nessuno. Non pensate che eravamo nessuno, eh? Sia chiaro, sia...
Perché noi siamo questi.
Io veramente.
Vieni su che ci fa la foto.
Facciamo un buon aperto.
Ti hanno detto noi...
l'empatia è questa, è diventare una mucca.
Perché
sono una mucca, eh? non il bue, sì, la mucca.
È mucca, quindi
è asino.
È un asino. Io nel Vangelo sono assolutamente quel personaggio lì, quindi mi trovo proprio a mio agio, sono proprio, cioè, mi sento veramente interpretato nel Vangelo, quindi sono contento di essere nel Vangelo, perché appunto, no, quindi ogni tanto me le rimetto, perché così mi ricordo chi sono. Quindi mi rimetto queste orecchie perché fa bene, mi tiene anche proprio al posto giusto, perché ogni tanto penso di essere magari, sai, qualcun altro, salgo su qualche cattedra, su qualche...
È un attimo, invece è bene
ricordarsi, ogni tanto bisogna rimetterle le orecchie, quindi grazie che mi aiutate a rimetterle anche oggi.
E siamo contenti.
Quindi questo è...
No, è servito questa riflessione che c'ha convocato tante volte con sono 24 associazioni, come questo quartiere che ha bisogno di tanti polmoni, sono 24 associazioni che non sono cattoliche, sono persone di buona volontà. Ok, ci siamo radunati, abbiamo condiviso il pensiero di San Francesco, abbiamo condiviso come fare, come tradurre questo per noi, perché i primi da convertire siamo noi. Ed è stata una ricerca comune per realizzare questo, in modo che diventasse davvero per noi la festa, il modo di esprimere la festa, perché questa piazza è abitata dalle famiglie, da mamme con i bambini che sono prevalentemente musulmane, dai Rom, perché l'altra caratteristica del nostro quartiere sono la presenza dei Rom, e quindi dei Rom, quindi dei musulmani, quindi dei pochi cristiani che ci sono, di gente amata da Dio, ecco perché bisogna dirla giusta, perché dire cristiani, musulmani, tutte queste cose sono sempre molto difficili, la cosa è che siamo tutti degli amati. Questa è la definizione, noi siamo degli amati. Ed è servito molto perché ogni anno questa è una festa che si ripete, ma impieghiamo 2 mesi per prepararla, eh? 2 mesi, ciascuno ha il suo compito. Per esempio noi abbiamo il compito di fare l'asino e la mucca, questo che non si serve tanto, poi abbiamo il compito di preparare il testo della preghiera congiunta tra cristiani e musulmani, in modo che ci sia scritto per pregare, eccetera. Poi ciascuno invita qualche personaggio vivace del quartiere, non so, sono venuti l'orchestra del mare, il coro del carcere di San Vittore della nave, è arrivata la cantante ucraina con la sua bambina. E la cosa molto bella è che è una festa che si fa intorno al principe della pace, perché il Corano, alla sura 19, parla di Maria, madre di Gesù, e quindi è molto bella la cosa. Il grido del territorio ci ha trovato uniti, che tra l'altro c'è anche una scuola, noi abbiamo una scuola bilingue italo-egiziana, egiziana-italiana, che fa più fatica a pensare una roba del genere, perché loro hanno anche un'identità politica loro, ma è un momento molto molto bello. Questo è, non lo so come dire, il grido di un territorio che diventa un gesto, che trova un gesto che unisce, che celebra, e celebra tutti, perché è una cosa interessante, non so, i martiri di Tiberi, ma non ha importanza, dice questa roba, perché ciascuno ha le sue devozioni, io ce l'ho con quella lì, dice che nella vita del cristiano c'è un dono.
Sapete chi sono? Aspetta, perché
ma sì,
sono i 7 monaci che sono stati martirizzati in Algeria negli anni 90, sì, al tempo della...
Ed era l'unica presenza cristiana,
figli uomini di Dio, forse qualcosa,
era l'unica presenza cristiana all'interno di un mondo musulmano. E la domanda: perché, chi siamo, che cosa siamo a fare qua? Bene, loro, nei loro libri c'è scritto sta roba: nella vita del cristiano c'è un dono di Dio per il musulmano, e nella vita del musulmano c'è un dono di Dio per il cristiano. Cristiani e musulmani sono depositari di una ricchezza che va condivisa, perché è ricchezza di Dio. Per entrare in dialogo, in verità, bisogna che accettiamo in nome di Cristo che l'Islam abbia qualcosa da dirci da parte di Cristo. Cioè, ci ha cambiato, ecco, poche parole. Evangelizzare ci ha cambiato tanto.
E tra l'altro proprio una scena di quel film che da qui abbiamo preso anche il titolo, perché c'è una scena appunto della loro storia, dove per la prima volta questi terroristi estremisti islamici arrivano al monastero armati e minacciandoli e chiedendo appunto, imponendogli che volevano prendere il medico, volevano fare tante cose, ma era la vigilia di Natale, era la notte di Natale,
notte.
Quindi loro stavano già pregando per per la nascita di Gesù. E allora va fuori questo priore, Christian de Chergé, che ha scritto questo testamento meraviglioso, poi cercato la casa, sì, il testamento di Christian de Chergé, è una pagina spettacolare, sono santi adesso tutti, ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa. E gli va incontro e gli dice, ma stanotte per noi è la nascita del principe della pace, voi non potete entrare armati qua. E loro dicono, ci scusi. No. E allora escono a parlare fuori. Poi dopo un po' vanno avanti con la loro, evidentemente, violenza, no? Però questo termine qua, no, è la nascita del principe della pace. Fantastico. Allora il titolo di questo presepe era San Siro nasce il principe della pace. Questo titolo proprio del presepe vivente era questa
ancora
cosa.
Così, no?
Quindi
ancora così.
Molto esplicito, molto chiaro e anche con un termine che può essere unificante. Questo è stato un'esperienza, no?
Un evento bellissimo, un fatto.
Un fatto.
Ripetuto, è ripetuto, questa roba qua, che un fatto.
Ecco, allora, questo è il racconto,
questo,
giusto?
Sì, basta, così.
E adesso possiamo arrivare al vostro...
Guardiamo l'orologio, perché sennò li facciamo lavorare subito, ci manda lui.
Sì, perché il titolo di questo incontro in teoria era la simpatia che evangelizza, dice che al centro sta roba qua.
Ma avete fatto benissimo. Vi siete persi il tema.
Non abbiamo perso il tema. No, il tema era il territorio, il grido del territorio. Perché tutti pensano, no, tutti non lo so, è una frase molto sbagliata. E io, perché questo libretto qua, che si chiama Evangelii Gaudium, dice proprio questa, che la Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. E sperimentano che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore, e questa essa fa il primo, e lui fa il primo passo, sa prendere l'iniziativa, eccetera, eccetera. Una Chiesa in uscita, fuori, non lasciamoci imbrigliare, osiamo di più di prendere l'iniziativa, di avere una Chiesa con le porte aperte e che ascolti questo grido, perché io lo ripeterò un po' all'infinito, che ascolti questo grido, la Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. Tutti possono far parte di questa comunità, non è vero solo gli evangelisti, gli catechisti, i missionaristi, no, tutti, no, questa roba qui è fondamentale, si allarga, spingere, non so se sbaglio,
no, figurati,
se sbaglio
posso
mai
dire che sbagli,
no, ti posso sbagliare tranquillamente, no, questa è fondamentale, tutti possono far, c'è scritto qua, tutti possono far parte della comunità e nemmeno le porte dei sacramenti dovrebbero chiudersi per una ragione qualsiasi, poi ve lo lascio là. La Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Questo è il numero 47 che è fondamentale. Ok, e questo è fondamentale. Noi siamo esperti in territorio, nel grido, noi siamo esperti. Ecco, se c'è una forza della
comunità cristiana della, di base.
Sì, va bene, dire quelle parole lì. Sì, ecco, è la capacità di saper ascoltare e che orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ok, e stai nel territorio. Vivi il territorio, ascolta il territorio, perché lo dice qua in questo nuovo, no, di Lexite, c'è un perché, perché la realtà è che i poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica, non sono poveri barboni e gli arrivati e non vestiti, non è una categoria sociologica, siamo noi i poveri, tanto per dirla, ma è la stessa carne di Cristo, corpo di Cristo, me la sento dire tutti i giorni, corpo di Cristo, amen. Carne di Cristo, amen. Carne di Cristo, amen. È un altro modo, mi sembra che per me è molto bello. Non lo so se ho sbagliato. Non so perché questo...
L'hai proprio adoperato questo libretto.
Lo metto in borsetta, lo tiro fuori tutte le volte vissuto, che sono in trame. Sì, perché non si può. Il Vaticano II è riletto qua dentro. Siccome io sono nata e vissuta il tempo del Vaticano II, perché sono vecchissima, allora, sì, sono vecchissima, sia chiaro, allora io mi prendo anche la come è stata cambiato, ridetto in un linguaggio che risponde più all'oggi mio, anche se sono nata e vissuta in quel periodo. E questa roba qua di Papa mi ha commosso proprio, perché carne di Cristo, amen, carne di Cristo, amen. Sì, adesso andiamo là, se ho capito, mi vuoi mandare via. Corpo di Cristo, amen, eh? Non è solo l'Eucaristia, non è solo la Messa, corpo di Cristo, amen. È il grido del territorio e del quartiere. Ogni persona che incontro è carne di Cristo. Amen. Allora, se diventiamo esperti in questo, allora è giusta sta roba qua, quello che dice l'Apocalisse, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito chiede. Dice a lui. Non so, a me... Perché mi commuove questo? A me muove molto dentro sta roba, eh? Perché l'empatia di cui parlava quel precedente che è venuto, è un'empatia che nasce da questo. Da una esperienza di umanità, noi siamo gente che sono, la parola santità, la traduciamo meglio, è umani, noi siamo profondamente umani, con l'incarnazione l'umano è il luogo, la sede del divino. Ecco, questo è fondamentale, quindi corpo di Cristo, quando lo sentite a messa sei riuscita ad andare e poi andate per strada, ogni persona che si saluta è carne di Cristo. E allora la Chiesa diventa, con le porte aperte, simpatica, che piange, che ride, che non divide, perché cosa dobbiamo dividere? Chi siamo? No, davvero. Basta, finito. Adesso tocca a te, va bene, ho capito, che devo tacere. No, ma perché? Non lo so. Li metto via i miei oggetti.
Di solito quando dice basta, fine, va avanti un altro quarto d'ora. Di solito è così.
No, ma perché volevo dire la messa?
No,
non devo dirlo, no, via. No, via.
Devi dire tutto, se no...
No, tutto dopo non va bene. Andiamo, via.
Abbiamo ancora una mezz'ora, tre quarti d'ora, cosa abbiamo qua?
No, un quarto
sì,
d'ora.
Abbiamo ancora una mezz'ora, tre quarti d'ora.
Dai, allora vi proponiamo un piccolo esercizio. L'esercizio è questo, noi vi lasciamo questo testo qua, anzi lo facciamo già girare. È un testo del Cardinal Martini che, come avete capito, è un po' il nostro riferimento, no? Quello che dice appunto che lo Spirito c'è anche oggi come al tempo degli Apostoli, quindi sta già seminando, parlando, no? Allora, come fare ad un esercizio di ascolto, appunto? Vorremmo farlo già adesso, visto che siamo qua, abbiamo speso questa mattina, dice vabbè, oltre che ascoltare due, che vabbè, tanto sono un asino e una mucca, dice vabbè, ho ascoltato un asino e una mucca, vabbè, vabbè. Però magari c'è qualcos'altro da ascoltare di più interessante.
Peccato che non abbiamo registrato, perché comunque la conversazione è molto...
No, ma stiamo registrando.
Stiamo registrando.
Ah, davvero?
È tutto schedato.
E per questo ti ho lasciato quel
tempo. Sarà usato contro di noi.
Sì, sì.
Dovevi dirmelo, ricordarmi, non parlavo così, dovevi dire le cose sublimi.
Lo Spirito Santo ti ha chiuso il... Tu hai orecchi, ma non hai sentito quella frase perché lo Spirito voleva che dicessi proprio quello che hai detto. Quindi vedi.
Un altro testo interessante doveva essere lettura personale silenziosa.
Penso di sì.
Ecco, ma neanche il testo, possiamo leggerlo insieme.
No. Cioè, tu lo chiedi a me. Dopo mi chiedo.
Allora, ognuno legga silenziosamente questo testo e poi si prenda... Sotto c'è scritto esercizio personale,
sì.
4 minuti,
si ferma,
ci diamo 4 minuti,
leggere il testo
e fare questo esercizio che il testo propone, che è spiegato sotto, nel primo punto di esercizio personale, sotto, quello di condivisione dopo.